podemos atrevernos a imaginar un mundo sin guerra.
Barcelona com a ciutat oberta al món.
Il faut freiner l'élévation des températures.
If you accept the unacceptable without being angry, then there's something wrong with you.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Il futuro della Birmania deve essere di pace fondato sul rispetto di ogni gruppo etnico. L'appello di Papa Francesco al regime birmano. Nessuna menzione della parola Rohingya. Francia approvata in Parlamento la nuova riforma del lavoro voluta dal presidente Macron. Il punto di Esteri. Paradisi fiscali. Fra una settimana la pubblicazione della blacklist dell'Unione Europea. Secondo Oxfam avrebbero potuto rientrare nella lista anche stati membri come Irlanda, Lussemburgo, Olanda e Malta. Messico, assassinata la procuratrice che indagava sul femminicidio. Yendi Guadalupe, 35 anni, viveva a Veracruz, lo stato controllato dai Las Zetas, una delle più potenti organizzazioni criminali del paese. Ho speranze per il futuro dell'Afghanistan perché lotto. L'intervista a Selai Ghaffar, icona del movimento femminista afghano. Terre agricole, agroecology in Europa. Ritorno sul primo forum internazionale di Lione. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie. Il presidente francese Macron in Burkina Faso ha detto di volersi fare promotore di una iniziativa euroafricana sulla Libia da proporre domani al vertice di Abidjan, Costa d'Avorio. L'obiettivo sarà colpire le organizzazioni criminali e le reti di trafficanti che sfruttano i migranti, ha detto, di cui alcuni ridotti in schiavitù. Macron ha anche annunciato un massiccio sostegno all'evacuazione delle persone in pericolo dalla Libia e ha tornato a definire la tratta dei migranti un crimine contro l'umanità. E proprio oggi a New York è in corso il Consiglio di sicurezza sui casi di schiavitù in Libia. Tali crimini contro l'umanità non devono rimanere impuniti, ha detto poco fa l'ambasciatore francese all'ONU François Delattre durante la riunione del Consiglio di cui l'Italia è presidente di turno. Il voto tedesco sull'autorizzazione al glifosato ieri a Bruxelles ha provocato uno strappo con i socialdemocratici in Germania e che mette a rischio il tentativo di ricostruire la grossa coalizione. Il ministro dell'agricoltura della CSU, Christian Schmidt, ha infatti votato a favore della proroga di 5 anni per l'uso dell'erbicida e i socialdemocratici che siedono ancora nel governo uscente insorgono su una iniziativa, dicono, presa senza il consenso degli alleati che ancora siedono, come dicevo, nell'esecutivo. Si tratta di una rottura dei rapporti di fiducia, ha subito commentato la ministra dell'ambiente socialdemocratica Barbara Hendricks. Anche Angela Merkel ha criticato la mossa del suo ministro. Il voto di Schmidt, ha detto, non corrisponde all'indicazione che aveva dato il governo federale e atteggiamenti del genere non dovranno ripetersi in futuro. Secondo giorno della visita di Papa Francesco in Birmania, di fronte al corpo diplomatico, ha detto che il processo di costruzione della pace e della riconciliazione nazionale può avanzare solo attraverso l'impegno per la giustizia e il rispetto dei diritti umani.
Critiche da parte dei gruppi pro diritti umani perché Papa Francesco non ha chiamato i Rohingya per nome, in una concessione evidente al governo di Myanmar. Francesco però non ha ignorato la situazione della minoranza musulmana perseguitata. Il Papa oggi ha parlato 2 volte, stamattina nell'arcivescovado di Yangon, davanti ai rappresentanti di tutte le fedi che compongono il mosaico religioso di Myanmar. Ha detto che l'armonia si crea nella differenza, una visione olistica, un discorso che piacerà soprattutto alle minoranze di un paese così complesso e diversificato come l'ex Birmania. Piacerà meno forse all'establishment buddista del paese, responsabile sia nella sua ala militare sia in quella politica, rappresentata dalla Lega Nazionale per la Democrazia, della pulizia etnica di circa 620.000 Rohingya fuggiti in Bangladesh negli ultimi 3 mesi. E proprio la leader politica del paese, Aung San Suu Kyi, è stato il secondo incontro di Papa Francesco nel pomeriggio a Naypyidaw, capitale di Myanmar. Aung San Suu Kyi ha in questi mesi perso molti punti agli occhi dei suoi ex sostenitori occidentali, proprio per via della persecuzione dei Rohingya. E giusto oggi il Consiglio Comunale di Oxford ha revocato un'onorificenza datele 20 anni fa come paladina della libertà. Oggi ha ringraziato Francesco per il sostegno morale che dà Myanmar, pur nelle molte sfide, dice lei, che il paese deve affrontare. Da parte sua il Papa ha insistito sul fatto che il futuro dell'ex Birmania dipende dal rispetto dei diritti di ogni gruppo etnico, parole sue, il che è stato letto come una specie di sostegno indiretto ai Rohingya. Tuttavia sono piovute anche molte critiche, perché il Papa non ha mai parlato esplicitamente di questa minoranza etnica. Human Rights Watch ha parlato di occasione persa, e anche dai campi profughi del Bangladesh riportano le cronache che qualcuno ha detto: se perfino il Papa non fa il nostro nome, significa che la situazione è davvero grave.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Apriamo con il Messico, una procuratrice che stava indagando sulle donne stuprate e uccise nello stato orientale di Veracruz è stata assassinata a colpi d'arma da fuoco. Yendi Guadalupe Torres Castellanos aveva 35 anni ed era a capo della procura speciale per reati sessuali e crimini contro la famiglia. Abbiamo sentito Fabrizio Lorusso, giornalista freelance e ricercatore presso l'Università di León.
In realtà sull'omicidio di Yendi Guadalupe si sa molto poco, nel senso che è stata raggiunta da alcuni sicari che le hanno sparato fuori dalla procura mentre stava parcheggiando la sua camionetta Nissan proprio appunto per la strada, no? Fuori dalla procura della città di Panuco, nello stato del Veracruz, nel nord dello stato, la regione conosciuta come la Huasteca. Per ora delle indagini aperte, chiaramente, ma pochi dati concreti in più, cioè non sono stati né catturati né visti concretamente, diciamo, gli assassini. Si presume un comando armato.
Si sa qualcosa sulle sue inchieste?
Era la procuratrice specializzata in crimini e violenze contro la famiglia, contro le donne, investigava soprattutto tematiche molto molto delicate in quella regione, come la tratta del bianche, il traffico di esseri umani fondamentalmente, che è uno dei business criminali che in Messico si è sviluppato di più dopo quello delle droghe e delle armi, cioè sono diciamo i tre pilastri dei business criminali dei diversi cartelli che quando hanno difficoltà in uno di questi affari, per esempio nel traffico di droga, allora redistribuiscono risorse, per esempio sulla nuova schiavitù delle persone, sul traffico dei migranti e anche delle donne.
Dicevamo che Yendi Guadalupe viveva a Veracruz, lo stato controllato dai La Zeta, su una delle più potenti organizzazioni criminali del paese.
E Veracruz sono proprio dei centri di passaggio anche per la tratta delle persone. Lì c'è stata la strage di San Fernando nel 2010, poi anche nel 2011 contro oltre 70 migranti, e si sono ritrovate molte fosse clandestine, e quindi è una zona, diciamo, controllata dagli Zeta come organizzazione criminale e in parte dal cartello del Golfo. Quindi questo è il contesto in cui si sviluppa questo attentato, questo omicidio contro la procuratrice, che sicuramente rappresenta un segnale. Il contesto del Messico quest'anno 2017 è quello di 24.000 omicidi in 11 mesi, 2.200 omicidi solo nello stato di Veracruz, e questo weekend ci sono stati 26 omicidi nello stato di Veracruz, quindi un weekend di sangue e due sindaci uccisi in 7 giorni.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Continuiamo a parlare di femminicidio, di violenza sulle donne. Oggi è venuta a trovarci Selai Ghaffar, una icona del movimento femminista afghano, è stata intervistata da Bianca Senatore.
Selai Ghaffar, direttrice dell'Humanitarian Assistance Women and Children of Afghanistan, da anni porta avanti un'appassionata battaglia contro la violenza e per i diritti delle donne, che nel paese sono sempre più compromessi. Nonostante dal 2009 ci sia una legge che punisce la violenza contro le donne, di fatto non viene applicata e le statistiche lo provano. Selai, che è diventata un'icona del movimento democratico afghano, ha lanciato un allarme internazionale in occasione della presentazione del libretto realizzato dal COSPE intitolato Exit from Violence, You Are Not Alone, un vademecum illustrato rivolto proprio alle donne afghane. A Radio Popolare Selai ha raccontato cosa succede ogni giorno e come le donne affrontano la situazione.
The past 16 years, the US and NATO forces occupied Afghanistan under the name of women emancipation, women human rights, democracy. Fight against terrorism, but unfortunately,
16 anni fa le forze NATO hanno occupato l'Afghanistan in nome della democrazia, della battaglia contro il terrorismo, per i diritti umani. Ma sfortunatamente ancora adesso ogni giorno abbiamo violenze, uccisioni, stupri, mutilazioni, intimidazioni, minacce. Specialmente negli ultimi 3 anni ci sono stati episodi orrendi, come quello di Faranda. Faranda era una donna di 27 anni che è stata investita. Siccome non era morta, le hanno dato fuoco. È stata uccisa così, brutalmente. O come quello di Roshana, che solo perché si è innamorata è stata lapidata. Finora abbiamo diversi report che ci raccontano storie come queste, che dimostrano che l'Afghanistan è uno dei peggiori luoghi dove essere donna e vivere.
There are different kind of violence. It is 7.2% of Afghan women.
Ci sono diversi tipi di violenza, sessuale, fisica, psicologica. L'82% dei casi di violenza fisica, psicologica e sessuale avviene all'interno della famiglia e nella maggior parte dei casi di stupro è la donna che viene incolpata. Ma non c'è solo la violenza domestica. L'80% dei matrimoni sono forzati e in gran parte precoci. Inoltre, il problema principale delle donne afghane è la violenza di tutti quei politici che siedono in Parlamento e che proteggono gli stupratori. Abbiamo molti casi di stupro da parte di membri delle famiglie dei parlamentari e loro non li perseguono. Quindi il problema principale è la cultura dell'impunità, la presenza del fondamentalismo che crea tantissimi nemici delle donne e molte figure misogine che guidano anche il governo, che siedono in Parlamento e che permettono che i violenti vadano in giro liberi per la città e per il paese.
There are some organizations who works for the rights of women.
Ci sono molte organizzazioni che lavorano per i diritti delle donne, per tutelare la salute, per prevenire la violenza, ma non è ancora nulla. Abbiamo bisogno di molto di più. Io rappresento l'associazione HAVCA, Humanitarian Assistance for Women and Children of Afghanistan, e sono portavoce del Partito della Solidarietà Afghano. Per il mio lavoro sono stata minacciata, hanno minacciato la mia famiglia, ma io non ho mollato e sono rimasta a Kabul. Il mio lavoro è far capire alle donne che c'è bisogno di un movimento di resistenza, che se è compatto è invincibile. Le donne afghane sono consapevoli che ci sono dei diritti e che hanno la forza di combattere, come dopo l'uccisione di Faranda, quando c'è stata una sollevazione popolare per chiedere giustizia. Ma c'è da fare di più, perché i report non sono completi, ci sono tanti episodi che non sono stati raccontati, soprattutto nelle campagne. Ma in ogni caso io sono ottimista, ho speranza per il futuro dell'Afghanistan, perché io lotto.
I am optimistic, I have hope for the future of Afghanistan, that's why I struggle.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Seeds of love, seeds of letter, seeds of rust and leaves and flowers, seeds of rain. Seeds of passion, seeds of saffron, seeds of strawberry fields forever, seeds of grace. Seeds of peaches, seeds of meekness, seeds of peace, seeds of hope. Seeds of pears, pine, pepper, seeds of love.
what a man calls it, of what a man sits of waste. Seeds of silence, seeds of slumber, seeds of hunger, seeds of story. Seeds of underneath the summer lies and then seeds of cold. How can you buy?
Andiamo in Francia, è passata la loi di travail, il nuovo Job Act, forse ancora una legge più dura di quella che è stata approvata l'anno scorso dal governo presieduto da Manuel Valls quando era presidente François Hollande. Punto con Luisa Nannipieri.
Oggi pomeriggio l'Assemblea nazionale, il Parlamento francese, ha approvato la ratificazione della riforma del lavoro voluta da Emmanuel Macron. Il Presidente ha già firmato i decreti a fine settembre, ma il voto di oggi e quello in seconda lettura al Senato previsto a gennaio concludono l'iter parlamentare del nuovo codice del lavoro, senza introdurre sostanziali modifiche. Annunciata come la riforma faro del quinquennio già durante la campagna elettorale, la legge va ben oltre la contestata loi El Khomri voluta da François Hollande in termini di flessibilità del lavoro. Le nuove regole permettono infatti alle aziende di modificare quasi tutti gli elementi del contratto di lavoro senza dover per forza rifarsi alle convenzioni nazionali. Dalla durata del contratto al preavviso di licenziamento alla remunerazione, senza dimenticare le ferie, buona parte delle condizioni di lavoro potrà essere definita sulla base di negoziati diretti tra i lavoratori e la direzione aziendale. I contratti a tempo determinato vengono liberalizzati. Finora erano soggetti a regole molto precise, valide per tutti. Con la nuova legge, invece, la durata e il numero di rinnovi non sono più definiti a livello nazionale, ma ogni settore potrà stabilire le proprie regole. I licenziamenti economici poi vengono semplificati, in particolare eliminando la norma detta della salute globale dell'azienda. In pratica, se un'azienda internazionale ha i conti in attivo in altri paesi, ma non in Francia, il licenziamento economico viene considerato giustificato. Per quanto riguarda i licenziamenti ingiustificati, viene fissato un tetto alle indennità destinate al lavoratore, di fatto permettendo alle aziende di calcolare il costo dei licenziamenti legittimi. Altra novità, le regole per le aziende con meno di 50 dipendenti vengono semplificate. Il datore di lavoro può, ad esempio, negoziare direttamente con i rappresentanti del personale senza che questi facciano parte di un sindacato. La riforma risponde a due preoccupazioni principali del governo. Da un lato, la Francia vuole rassicurare i possibili investitori stranieri, che secondo il governo evitano il paese a causa dell'elevato costo del lavoro e delle difficoltà di licenziamento. Dall'altra, si cerca di riportare il dialogo sociale a livello aziendale, indebolendo il ruolo dei sindacati e mettendo l'accento sulla possibilità, per dipendenti e imprese, di adattare le condizioni di lavoro alla realtà aziendale e locale. Emmanuel Macron ha giocato molto bene le sue carte durante l'iter della riforma. Anche se ha detto da subito che avrebbe fatto ricorso ai decreti legge, ha organizzato delle riunioni separate con diversi sindacati e il MEDEF, la Confindustria francese, concedendo qualche piccola modifica agli uni e agli altri. Si è rifiutato di trattare solo con il principale sindacato ed è riuscito a convincere Force Ouvrière, uno dei più accaniti oppositori della loi El Khomri, a dissociarsi dalle proteste. Ma ha anche saputo tenere a bada Pierre Gattaz, il presidente del MEDEF, che è noto per le sue provocazioni. Un metodo, insomma, che gli ha permesso di mostrarsi fermo e allo stesso tempo pronto al dialogo, contrariamente ai suoi predecessori, che avevano posto la fiducia sulla loi El Khomri scatenando la reazione della piazza. Ma è riuscito anche a frammentare il fronte sindacale, indebolendone la capacità di azione. Le manifestazioni ci sono state, certo, ma non hanno avuto nulla a che vedere con quelle del maggio 2016, né in termini di partecipazione né in termini di durata. Anche sul fronte politico, la sinistra, lacerata dopo le elezioni, non è riuscita a fare fronte comune. Nonostante un'accanita battaglia in aula a colpi di emendamenti, quasi tutti respinti, i partiti hanno fatto fatica a far sentire il proprio disaccordo. Sola eccezione, il carismatico mediatico Mélenchon della France Insoumise, che si è autodefinito il principale oppositore di Macron in aula e in piazza. Forte di questo successo, in ogni caso, il presidente prepara già le prossime battaglie. Dopo aver rivoluzionato il codice del lavoro, il prossimo obiettivo è di adeguare le formazioni professionali e le indennità di disoccupazione, in particolar modo riformando gli ammortizzatori sociali dei lavoratori indipendenti, in modo così da completare la riforma di tutto il sistema lavoro francese.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Per essere efficace e credibile, la blacklist dei paradisi fiscali dell'Unione Europea dovrebbe includere almeno 35 paesi extra UE, oltre che 4 stati membri della stessa Unione Europea, come Irlanda, Lussemburgo, Olanda e Malta. Lo sostiene l'ultimo rapporto dell'Oxfam. Sentiamo Misha Maslenikov, consulente di Oxfam per la giustizia fiscale.
La pubblicazione del rapporto Oxfam, lista nera sfumata di grigio, capita in un momento importante, una tempistica importante dal punto di vista di quello che accade sui tavoli istituzionali europei. La prossima settimana l'Unione Europea dovrebbe annunciare la propria lista nera dei paradisi fiscali extra UE. Si tratta del risultato di un lungo processo segreto, durato più di un anno, in cui l'Unione Europea ha passato al vaglio 92 giurisdizioni extraeuropee secondo i criteri di trasparenza, buona governance, equità fiscale e grado di cooperazione internazionale dei paesi in materia fiscale. Oxfam ha il timore che il processo, svoltosi a porte chiuse, possa in realtà essere stato soggetto a forti interferenze e condizionamenti politici. Pur non conoscendo, dal momento che l'Unione Europea non l'ha rivelato, la metodologia esatta dell'esercizio di blacklisting e non avendo a disposizione informazioni sulle interlocuzioni che l'UE ha avuto con le 92 giurisdizioni scrutinate, Oxfam ha replicato questo esercizio utilizzando i criteri dell'Unione Europea e scoprendo che sulla lista nera dei paradisi fiscali dovrebbero esserci almeno 35 giurisdizioni, tra cui alcuni noti paradisi fiscali insulari come le isole Cook, le isole Vergini Britanniche, le isole Cayman, le Bermuda al centro dell'ultimo scandalo fiscale globale, Paradise Papers, paesi candidati membri dell'Unione Europea come la Macedonia, membri del G20 e OCSE, centri finanziari come Hong Kong e Singapore, la Svizzera, terzo partner commerciale dell'Unione Europea. E aspettiamo ora la pubblicazione della lista per confrontarla con quella che, secondo Oxfam, dovrebbe essere se i criteri fossero rispettati e non ci fossero ingerenze politiche. Il processo di blacklisting europeo ha anche un vizio di fondo. L'Unione Europea si è concentrata esclusivamente sulle giurisdizioni extraeuropee senza voler passare al vaglio i Paesi membri. Oxfam ha applicato gli stessi criteri annunciati dall'Unione Europea ai suoi Stati membri, scoprendo che 4 Paesi, l'Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e Malta, non rispondono positivamente al criterio di buona governance fiscale, ovvero equità fiscale.
E chiudiamo con la rubrica dedicata alle terre agricole e prima di sentire Marta Gatti, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Contadini, professori universitari, attivisti e cittadini si sono ritrovati a fine ottobre a Lione per il primo forum europeo di agroecologia. Si è parlato di innovazione, di trasformazione del sistema agricolo, di sovranità alimentare, di cambiamento climatico e della nuova politica agricola comunitaria. Stefano Bocchi, professore di agraria all'Università degli Studi di Milano, ha partecipato all'incontro come membro dell'Osservatorio per l'agroecologia.
I temi trattati erano: cos'è l'agroecologia oggi? È possibile trovare una convergenza tra chi interpreta l'agroecologia come prevalentemente un movimento e chi interpreta invece l'agroecologia sugli aspetti più scientifici? E poi lo sforzo di superare l'ambito agroalimentare per arrivare ai sistemi ambientali e territoriali, perché si vorrebbe evidentemente, e si sta già facendo, coinvolgere il consumatore, chi si occupa di salute individuale, salute pubblica, tutto quello che è la parte anche sociologica. Nel forum si è parlato molto di PAC, ma non si è ancora raggiunto una visione comune e una proposta unitaria nei confronti di chi sta scrivendo o scriverà la PAC.
Forte la presenza di partecipanti provenienti da paesi del nord Europa, dalla Francia alla Germania fino a Belgio e Olanda, meno dall'Europa mediterranea. Secondo Stefano Bocchi, questo si spiega anche con la diversa sensibilità della politica.
Il ministro dell'agricoltura francese ha emanato nel 2014 addirittura un programma proprio di agroecologia. C'è un vantaggio politico in alcuni ambiti. In Nord Europa le sedi universitarie sono molto avanti e una strategia di carattere non soltanto politico ma anche di carattere educativo, formativo, che poi ricade sulla ricerca. In questo momento in Italia, meno in Spagna, Grecia, ci sono dei gruppi di agroecologia ma non sono ancora riusciti a trovare una forma aggregativa che possa essere visibile.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.